Allora, domanda, il titolo del messaggio stamani, c'è un'opportunità nella sofferenza? C'è uno scopo per la sofferenza? La sofferenza è una cosa da evitare a tutti i costi? Le difficoltà, nessuno desidera avere difficoltà, ma Giacomo incomincia la rivelazione del Nuovo Testamento. Dico questo perché è il primo libro scritto dopo Malachia, e quindi Giacomo è quello che riapre la rivelazione nell'epoca, diciamo, del Nuovo Testamento, e lui apre con una dichiarazione abbastanza sconvolgente, abbastanza difficile da comprendere così sulla superficie. Ma incominciamo leggendo il versetto 1 di Giacomo, capitolo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Lui scrive inizialmente ai giudei che sono stati sparsi nel mondo, perché i giudei erano i primi cristiani, e questa è la prima epistola scritta dopo la risurrezione del Signore e l'ascensione, ovviamente. E guarda cosa dice nel versetto 2: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Lui dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Giacomo è chiaro sul fatto che le prove di vario genere sono da accogliere allegramente. Ora, sinceramente, io ho sempre avuto un po' di difficoltà a digerire questo versetto e questo concetto. Credo insieme anche a voi. Nessuno vuole soffrire. Pietro rifiutava il concetto della sofferenza del Signore Gesù Cristo in Matteo capitolo 16. Dice che da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Grande Pietro, lui riprende il Signore Gesù Cristo, non è l'unica volta. Ma perché è una cosa che è l'opposto dal nostro pensiero umano. Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, egli voltandosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E così gli uomini vogliono evitare le difficoltà, le sofferenze a tutti i costi, ma in questo particolare caso c'era un grande scopo. Anche Gesù stesso, se vogliamo interpretare Matteo capitolo 26 in questo modo, dice che andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra, pregava dicendo: Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio ma come vuoi tu. E quindi non è che Dio ci sta insegnando a cercare le difficoltà inutilmente, ma se è la volontà di Dio soffrire. Ovviamente non tutte le sofferenze sono la volontà di Dio, ma nella volontà di Dio siamo comandati ad accogliere allegramente le difficoltà, le prove di vario genere. Paolo pregava per essere liberato dalla spina nella carne in 2 Corinzi capitolo 12. A questo riguardo ho pregato 3 volte che il Signore lo allontanasse. E sappiamo, se continui in quel brano, che il Signore non allontanò quella spina nella carne, ma gli dette la grazia per sostenerla. E allora Paolo dice: allora mi rallegrerò nelle mie difficoltà, nelle mie debolezze, affinché la potenza di Dio riposi su di me. Anche in Romani 7 Paolo diceva: oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Noi vogliamo essere liberati dalla lotta che ci ostacola nella vita. ma nelle prove di vario genere ci possono essere delle opportunità. Se c'è uno scopo, possiamo sostenerla. Se consideriamo attentamente questo brano, e ora lo leggeremo, che è il brano introduttorio del Nuovo Testamento, vedremo l'opportunità di permettere a Dio di trasformare il nostro atteggiamento verso le sfide della vita. E io vi confesso che io ora mi siedo per ascoltare il messaggio di questo capitolo. Sì, vi leggerò i miei appunti, condividerò con voi, ma questo messaggio è un messaggio che io devo imparare. Ultimamente, leggiamo prima questi versetti, fino al versetto 12. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. Ovviamente sta parlando a credenti. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere, no, io ho fatto degli appunti nella mia Bibbia e ho coperto quella parola, non riuscivo a leggerla, di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Vedremo il significato, che è molto interessante, di questo versetto. Saltiamo giù fino al versetto 12, versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. In realtà il contesto continua fino alla fine del capitolo, non abbiamo tempo stamani di considerare tutto il capitolo, ma ultimamente ho letto un libro sull'olocausto di un uomo che era stato non solo ad Auschwitz ma in 4 diversi centri di concentramento, e la domanda, diciamo, in quel libro era questo: c'è uno scopo per la sofferenza? Qual era lo scopo in tutta quella tragedia? Forse una delle tragedie, se non la tragedia più orribile che il mondo abbia mai visto o passato. C'è uno scopo? Ora vedremo come dovremo reagire noi davanti alle sofferenze. Spero che nessuno di noi dovrà affrontare quello che hanno affrontato purtroppo le vittime lì nell'olocausto. Ma ci sono prove di vario genere che noi dobbiamo affrontare nella vita. Iniziamo con l'occasione dell'epistola. Giacomo, fratello del Signore e di Giuda, l'autore del penultimo libro del Nuovo Testamento. Inizialmente neppure i suoi fratelli credevano in lui. Inizialmente i fratelli di Gesù non erano credenti. Giovanni capitolo 7 rende questo molto chiaro. Ma dopo la risurrezione li troviamo pregando insieme ai discepoli con una sola mente, in Atti capitolo 1. E quindi si vede, con la risurrezione di Cristo, i suoi fratelli e sorelle hanno creduto in lui. E quindi poi troviamo Giacomo fra i capi della Chiesa a Gerusalemme. Questo mi insegna che ognuno deve venire a Cristo in fede individualmente. Non era dato per scontato che i fratelli, secondo la carne di Gesù, sarebbero stati salvati, ma anche loro hanno dovuto riporre la loro fede in lui, e pur crescendo per circa 30 anni insieme al Signore Gesù Cristo, non erano venuti alla fede in Cristo, fino a dopo la risurrezione. E quindi ognuno di noi deve venire a Cristo personalmente in fede, riconoscendo che Lui è il Salvatore che il Padre ha mandato per morire al nostro posto, ed è risuscitato trionfando sopra la morte e noi dobbiamo riceverlo personalmente come nostro unico Salvatore una volta per sempre. E così fa Giacomo dopo la risurrezione, anche i fratelli umani del Signore dovevano rendersi conto del loro bisogno di credere in Lui. Mi fa ridere un po' quando diversi anni fa andai dall'oculista qui a Grosseto, detti un volantino all'oculista che mi aveva fatto la visita, un volantino della chiesa con dei versetti biblici, e lui ridendo me la restituì e mi disse che lui non aveva bisogno di questo perché aveva lo zio cardinale a Firenze, e quindi il suo zio cardinale a Firenze era sufficiente per lui per garantire la sua salvezza e non aveva bisogno di null'altro. Pensate se Giacomo avesse detto a quel oculista: ma il mio fratello è il Signore Gesù Cristo. Eppure non avevano creduto in lui, non erano ancora salvati a quel momento. Grazie a Dio Giacomo è arrivato alla conoscenza della verità, ma questo è una lezione per tutti noi e per tutte le persone del mondo, che tutti noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo e abbiamo bisogno di solo Gesù Cristo. E un fratello cardinale non può aiutarti ad essere salvato se non per dirti: hai bisogno di Gesù Cristo per essere salvato. Ora Giacomo riapre la penna dello Spirito Santo, diciamo la penna di ispirazione dallo Spirito Santo, dopo che Malachia l'avesse posto a riposare per 400 anni prima. La prima cosa che Dio vuole dire ai credenti di una nuova epoca è di accogliere difficoltà, prove di vario genere, con allegria. La prima cosa che Dio dice ai credenti del Nuovo Testamento nelle Scritture: considerate una grande gioia, fratelli miei, non di tollerare le prove o di accettarle, ma di considerare una grande gioia. E qui è dove il nostro atteggiamento deve essere trasformato. Gesù aveva già detto che il regno di Dio è tutto l'opposto dalla logica umana. Matteo 16, 25: perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. E in diverse occasioni Gesù dimostra che i principi su cui si basa il regno di Dio è tutto l'opposto da quello che pensano gli uomini, come aveva detto a Pietro: il maggiore di voi sia il vostro servo, e chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Questi sono solo esempi diciamo dei principi che sono l'opposto ai pensieri umani. E questi sono i principi su cui si fonda il regno di Dio. Ma Giacomo scriveva a fratelli sparsi per il mondo, senz'altro per le persecuzioni che erano avvenute in Israele a quel punto. Ora, il versetto 2 dice: cosa devo fare? Cioè ci insegna, subito dopo il primo versetto, l'introduzione. Lui dice: ok, a chi scrive, chi è lui, il mittente, il destinatario, e poi subito: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. Sta dicendo che noi dobbiamo fare un calcolo mentale, è un calcolo mentale, produce un atteggiamento positivo verso le difficoltà. La difficoltà è un tentativo di mettere alla prova la nostra fede. Non stiamo parlando di una tentazione di entrare o di peccare o di cadere nel peccato, non è questo il significato, ma di mettere alla prova la nostra fede. Infatti qui dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Dio sta lavorando nella nostra vita attraverso le prove, le difficoltà, per migliorare la nostra fede. Una pressione sotto la quale dobbiamo resistere, perché cedere sarebbe un fallimento. Quando costruisci, per esempio, no, una barca o qualsiasi cosa, arriva il momento di metterla alla prova per vedere se funziona, se rimane a galla. E c'è un momento quando Dio mette alla prova la nostra fede per vedere se è una fede coerente con la sua persona. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove. Non se vi trovate, Ma quando vi trovate? Perché è una cosa che è normale per la vita cristiana trovarci davanti a prove della nostra fede. C'è una grande opportunità in mezzo alla nostra prova che potremmo mancare se non stiamo attenti, l'opportunità di vedere Dio intervenire, un'opportunità di essere benedetti. Ora leggiamo o seguite con me il versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova. Beato. Quindi c'è una benedizione, c'è un'opportunità. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato, quindi essendo la sua fede messo alla prova e essendo trovato approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. C'è tanto in questo versetto, è un'opportunità. Guarda, vi dico il segreto, che non è un segreto, è rivelato. Il segreto per sostenere una prova di vario genere è di accogliere la prova come un'opportunità per dimostrare a Gesù che noi lo amiamo. Questo è ciò che dice il versetto. È un'opportunità per dimostrare a Gesù che noi lo amiamo. Qui dice: riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. E quindi sostenere la prova è legata al nostro amore per il Signore Gesù Cristo, che non è altro che una risposta del suo amore verso di noi. Come un gas che riempie una stanza, che si spande ugualmente in tutta l'aria, così la tristezza si spande in tutta la nostra vita quando affrontiamo una difficoltà, quando ci troviamo in una difficoltà. Puoi stare bene in ogni cosa e poi succede una cosa difficile, negativa, fra virgolette, e poi tutta la nostra vita è affetta da quella difficoltà. Ma così anche la gioia può spandersi in tutta la nostra vita può spandersi in tutta la nostra vita se noi abbiamo il giusto atteggiamento verso quella difficoltà. Posso avere gioia in mezzo alla prova? È la domanda per me stesso, sapendo che la prova produce una benedizione. Quindi la benedizione arriva quando la prova è superata fedelmente. 1 Corinzi 9, versetto 25, Paolo aveva scritto: ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. C'è una certa disciplina nella vita di un atleta, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo, cioè noi dobbiamo autocontrollarci in ogni cosa per ricevere una incorruttibile, quindi una corona incorruttibile. È quello che sta dicendo il versetto 12, la corona della vita. Le prove sono una parte normale della vita, e specialmente della vita cristiana. Primo Pietro, capitolo 4, versetto 12. Primo Pietro 4, 12. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ecco, questo è lo stesso concetto di cui parla Giacomo. C'è un'opportunità per essere riempiti di gioia nonostante la prova. Non stiamo parlando di essere gioiosi della difficoltà, ma nella difficoltà a motivo dello scopo di quella difficoltà. Ora mi viene in mente quello che dice, io credo, John F. Kennedy, pur non essendo un credente, si stava avvicinando a questa verità quando lui disse nel suo famosissimo discorso davanti allo Stato americano, quando lui disse: non chiedere quel che il tuo paese può fare per te, chiedi invece cosa puoi fare tu per il tuo paese. Ecco, noi non dobbiamo chiedere e desiderare cioè noi desideriamo che Dio faccia per noi, ma forse dobbiamo imparare a chiedere: Dio, cosa vuoi tu da me in questo momento di difficoltà? Nelle difficoltà noi chiediamo a Dio senz'altro, e Dio vuole che noi andiamo da Lui, questo è certo, ma forse nella prova Dio vuole Lui qualcosa da noi, è reso chiaro da Giacomo capitolo 1 e da altri brani anche. Ci sono delle ragioni più grandi di noi stessi per cui noi dovremmo vivere. Esiste qualcosa in questa vita che Dio ha per me da compiere, che qualcosa che nessuno può fare al mio posto? Ecco, questo è ciò che dobbiamo chiedere a Dio. Io sto davanti a voi umilmente stamani, io sto predicando a me stesso, non da uno che ha imparato questa lezione, ma uno che ha bisogno di questo messaggio. Noi sappiamo, non sappiamo sempre cosa sia, ma non lo puoi compiere se perdi la volontà di vivere, e anche un credente può perdere la volontà di vivere se non ti rendi conto dell'opportunità nelle prove. Questa era la chiave di quell'autore del libro che ha sopravvissuto l'esperienza dell'Olocausto. Dovevano non perdere la volontà di vivere, e l'obiettivo che avevano in mente tutti i giorni è di non correre verso la recinzione elettrificata, cioè di non farlo, perché c'è uno scopo per la sofferenza. Quindi alla vita e nelle sofferenze c'è un valore se c'è un motivo. Ora, come può una mamma tollerare le doglie del parto? Noi sappiamo che è per la gioia di portare un fanciullo vivo nel mondo. Gesù dice: in verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà, voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione sarà mutata in gioia. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora, ma appena ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuto al mondo un essere umano. Così anche voi siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. C'è uno scopo nella sofferenza e vogliamo raggiungere quel scopo. Dio vuole usare la nostra vita per portare vita, per produrre vita. Ma questo processo potrebbe essere doloroso. Ma possiamo trovare gioia nell'opportunità che abbiamo di dimostrare a Gesù che noi lo amiamo. Lui ha promesso la corona della vita a quelli che lo amano, quando hanno sostenuto la prova della loro fede. Ora, la conoscenza, la sapienza, conoscere qualcosa a questo riguardo, è gran parte di quello che ci aiuterà a sostenere e di essere perseveranti nelle prove. Qui dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E quindi non ci dice, non ci comanda di sostenere le prove senza insegnarci qualche cosa. Noi dobbiamo conoscere qualche cosa. La conoscenza è l'opposto ovviamente dell'ignoranza. Che questo è un'opportunità per crescere, noi dobbiamo capire questo. Come può un uomo tollerare una difficoltà immensa? Può tollerare qualsiasi prova se conosce e accetta il perché. Secondo Corinzi 4:11, noi che viviamo infatti siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Gli apostoli erano costantemente esposti alla morte e alle difficoltà, ma lo facevano, sostenevano queste difficoltà affinché la vita di Gesù si manifestasse attraverso le loro sofferenze. Non è altro che fare come lui fece per noi. Secondo Corinzi 5:21 dice: poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Gesù dice, cioè secondo Corinzi 5:21 dice che Gesù è diventato peccato per noi. Non credo. Non esiste una difficoltà peggio di quello. Gesù ha preso su di sé tutto il peccato del mondo, è stato talmente identificato con il nostro peccato che la Bibbia dice che lui è stato fatto essere peccato per noi, affinché c'era uno scopo. Dio non sta dicendo: voi dovete morire, voi dovete soffrire, non è questo che sta dicendo. Sta dicendo che c'è uno scopo per la sofferenza, affinché, e nel caso di Gesù era affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui, e quindi c'è stato lo scambio del nostro peccato per la sua giustizia. Qui dice: sapendo che, sapendo è il termine ginosco, cioè conoscere appieno per esperienza. Noi dobbiamo conoscere appieno che la prova della nostra fede produce costanza, e questo è ciò che ci aiuterà a sostenerla. Una battaglia, mezza battaglia, è già vinta con la conoscenza. I comandanti dei militari devono mandare missioni di ricognizione per conoscere il campo di battaglia, per conoscere le possibilità del nemico, e quindi l'intelligenza militare è quello che viene chiamato, la ricognizione, la conoscenza, l'informazione che li aiuteranno ad affrontare una battaglia per essere vincenti. Le forze speciali sono quelli che hanno questo compito di ricognizione, di scoprire informazioni sulle difficoltà, sulle battaglie, per poi usare quell'informazione per essere vincenti. È quello esattamente che dobbiamo fare noi. Giacomo dice: sapendo, e quindi ci sono dei dati, c'è dell'informazione che ci aiuterà. Giovanni 11, apri con me, ho predicato diverso tempo fa in Giovanni 11. Giovanni 11, ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore, in realtà questo è raccontato nel prossimo capitolo, e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è ammalato. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, quindi c'è uno scopo, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E poi dice che quando Gesù aveva sentito questa notizia della sua malattia, rimase lì ancora diversi giorni. Il versetto 15 dice: e io mi rallegro per voi di non essere stato là dopo la morte ora di Lazzaro. Erano passati dei giorni, Lazzaro poi ora a questo punto non è più malato ma è morto. E Gesù dice: ed io mi rallegro per voi di non essere stato lì, là, affinché crediate. C'è uno scopo. Noi sappiamo poi quello scopo perché abbiamo letto il capitolo di Giovanni 11. E c'è molto di più in quel capitolo forse che consideriamo con una lettura superficiale. Ma Gesù dimostra di essere la risurrezione e la vita. e avendo il potere sopra la morte anche dopo 4 giorni, anche dopo la corruzione del corpo morto di Lazzaro. E infatti la gloria di Dio è stata manifestata attraverso quella morte, quella corruzione e quella risurrezione. La prova è un esercizio a favore della nostra fede. Gesù dice: io mi rallegro di non essere stato là affinché crediate. Dio vuole lavorare nella nostra vita per aiutare la nostra fede a crescere, anche se significa permettere una difficoltà nella nostra vita. E io credo che la difficoltà della morte e della sofferenza è una delle maggiori, no? Ebrei capitolo 11 versetto 6 rende molto chiaro che senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, e quindi Dio vuole lavorare nella nostra vita per crescere, per maturare la nostra fede. Cos'è la fede? Genesi 14, vediamo un attimo. Genesi 14, versetto 23. Ah, ok. Genesi 14 è interessante, perché questo è il capitolo dove Abramo va e lotta contro i nemici di per liberare Lot, e come conseguenza lui liberava anche il re di Sodoma, eccetera, e lui disse nel versetto 24: non prenderò nulla per me ad eccezione di ciò che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini. E il motivo era questo, versetto 23, che non avrei preso nulla di tutto ciò che ti appartiene, neppure un filo e un legaccio dei calzari, perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo. Quindi Abramo rinuncia a una ricompensa per il suo contributo di aver liberato questi re di queste città, non voleva un premio. Ma dopo di questo, nel versetto 1 del capitolo 15, dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Nel capitolo precedente lui aveva rifiutato il premio, perché non voleva che qualcuno potesse dire che questi re pagani avessero arricchito Abramo, ma lui andò dal Signore per essere ricompensato. Poi cosa succede? Il Signore gli promette in questo capitolo, nel Genesi capitolo 15, che lui lo avrebbe benedetto, che sarebbe nato un figlio, che sarebbe diventato una grande nazione, e la Bibbia dice che Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato, versetto 6, ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia, cioè accettò la sua fede come la cosa più giusta che Abramo poteva fare, era di credere alla promessa dell'Eterno. E quella parola credette all'Eterno è letteralmente la parola Amen. Quindi cosa significa la fede? Questa era la domanda e il motivo per cui avevo fatto aprire a Genesi 15. Cosa significa la fede? La fede significa dire Amen nel nostro cervello, nella nostra mente. Cioè quando Dio promette, noi accettiamo fermamente. Il termine Amen significa fermamente, fermo, stabile. Quindi noi accettiamo le promesse di Dio come ferme e diciamo Amen nel nostro cuore, nella nostra mente, alle promesse di Dio. Questa è la fede. Anche se è contrario a quello che sarebbe la natura umana. E quindi Amen, fermo, un sostegno stabile, una cosa certa. E quindi il versetto 12 ci diceva che è beato l'uomo che persevera nella prova. Io devo sapere che la mia prova è un'opportunità per dimostrare a Gesù che io lo amo. Devo accettare questo. Devo dire amen, perché ora capisco che è un'opportunità per avere la mia fede cresciuta dal Signore. Se capisco questo, cambierebbe il mio atteggiamento verso le sfide. Ora, l'amore è la virtù più grande, la più grande motivazione per vivere e sostenere difficoltà è l'amore. Non l'ho inventata io, non è una filosofia mia, è scritto qui in Giacomo 1,12, che se noi sosteniamo le prove, dimostriamo a Gesù che lo amiamo, perché noi saremo beati, lui ci ricompenserà con la corona della vita e lo darà a tutti quelli che lo amano. E quindi l'amore è la chiave per sostenere, l'amore nostro per Dio, perché lui ci ha amati, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E quindi noi abbiamo opportunità per dimostrare il nostro amore per lui. Siamo stati creati per amare. Matteo 22, voi conoscete bene questo brano. Qual è il primo comandamento? Di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Noi, sono tutti la legge e i profeti, questo è il riassunto di tutta la legge e i profeti. L'uomo è stato creato per amare Dio e amare l'uno l'altro. E quindi l'amore è la più grande motivazione che noi abbiamo per sostenere una prova. Galati 2:20 diceva che Paolo la sua vita esiste solo per rispondere all'amore che Cristo aveva dimostrato verso di sé. Allora come faremo? Versetto 4. E la costanza compia in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi in nulla mancanti. Quindi come faremo? La resistenza, la costanza deve compiere l'opera completa in noi. Noi dobbiamo permettere che la pazienza, la costanza produca la nostra crescita affinché siamo perfetti, completi, nulla mancanti. Costanza significa, cioè viene tradotto dal termine hupomeno, che significa rimanere sotto, sopportare e non essere sopraffatti. In pratica significa non mollare. È molto semplice. Non mollare sotto le prove. Questo è il significato della costanza. È un imperativo. La costanza compia in voi, è un imperativo, è un comando dato a me, che io permetta che la costanza abbia la sua opera completa in me. E quindi io ho una certa responsabilità davanti alle prove. È un comando. Romani 5 è un versetto che non solo è un concetto che non solo Pietro e Giacomo, ma anche Paolo dice, perché hanno tutti in realtà lo stesso autore, che è lo Spirito Santo, capitolo 5, versetto 3. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, gli stessi termini. Ci vantiamo nelle afflizioni. Questo è un atteggiamento completamente opposto alla mente umana. Ma sono esattamente i principi su cui si basa il regno di Dio. E quindi anche Paolo diceva la stessa cosa che diceva Pietro e Giacomo. Gesù è la chiave per resistere. 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione o nessuna prova vi ha finora colti se non umana, quindi comune. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita. La via è Gesù. Lui è la via di uscita sempre. Davanti a qualsiasi difficoltà, aggrappati alla via di uscita che è Gesù. Lui è sempre la via di uscita davanti a qualsiasi prova. E qui dice, affinché la possiate sostenere, cupo meno, costanza, non mollare. Lo scopo in questo, il perché della difficoltà, affinché sia compiuta in noi, che noi siamo perfetti, completi, nulla mancanti. Quel termine perfetto, un'opera perfetta, e voi conoscete questo termine, è un simile termine che Gesù Cristo ha pronunciato sulla croce quando disse tetelestai, è compiuto, è finito, ha compiuto tutta l'opera della redenzione per noi quando era sulla croce. Tetelestai, e questo è il termine telios, che significa completo. Poi il termine completo, siate perfetti e completi, significa interi. E poi nulla mancante, cioè attrezzati per ogni opera davanti al Signore. Secondo Timoteo capitolo 13, che la parola di Dio è la parola di Dio, renderà l'uomo di Dio pienamente fornito per ogni buona opera. Questo è lo stesso concetto. E quindi, infatti la parola di Dio è anche una chiave a questo. Guarda il versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data. Quindi davanti alle difficoltà, quando io ho qualche dubbio, devo andare da Dio per la sapienza. Dio dove ci darà la sua sapienza? Io credo che Dio può illuminare le nostre menti, ma la parola di Dio è piena della sapienza di Dio. Io devo andare alla parola di Dio, alla Bibbia, per la sapienza, per poter affrontare qualsiasi difficoltà. E io trovo che quando vado alla Bibbia per conoscenza, il Signore la dà sempre, liberamente, senza rimproverare. Lui dà sapienza nella sua parola, la dà sempre. Versetto 6, 7 e 8 leggiamo, ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Molto interessante questi versetti. La fede innanzitutto ci dice che è necessario per ricevere il beneficio della sapienza, la chieda in fede. Io devo andare alla parola di Dio per sapienza e devo capire che Dio mi darà la sapienza e la sua parola mi insegnerà la sua volontà e devo essere pronta ad accettarla. E quindi la fede è indispensabile per poter, fede nella parola di Dio è indispensabile per superare una difficoltà, una prova. È interessante il versetto 7, dice che non riceveremo nulla dal Signore se non chiediamo in fede, ma il versetto 8 dice perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Molto interessante, il cuore doppio, quel termine cuore è il termine psuche, che significa anima. Cioè che ha un cuore doppio, ha interesse divise. Ti sei mai trovato con i tuoi interessi divisi fra due? A volte voglio la volontà di Dio, ma a volte voglio la mia volontà. E questa è una divisione dell'interesse. Un cuore doppio, io vorrei la volontà di Dio, ma in realtà voglio la mia volontà. È un uomo di cuore doppio, cioè con una anima divisa, con interessi divisi, è instabile in tutte le sue vie. Letteralmente significa è totalmente instabile. totalmente instabile, perché se tu vorresti la volontà di Dio, ma vuoi la tua volontà, sei instabile in tutte le tue vie. Non puoi essere fermo e così non sosterrai la prova o la difficoltà, perché hai un cuore doppio, hai i tuoi interessi divisi. E allora questa è la persona che vorrebbe fare la volontà di Dio, e lui è una persona totalmente, vorrebbe fare la volontà di Dio, ma vuole anche la sua volontà, totalmente instabile. E arriviamo al versetto 12, e ve l'avevo già detto all'inizio, che il versetto 12 ci dice il perché. L'uomo può sostenere qualsiasi difficoltà se accetta il perché di quella prova. Il Signore Gesù Cristo ha sostenuto la croce e il nostro peccato affinché noi ricevessimo la giustizia di Dio in Lui. E anche noi, gli apostoli, hanno sofferto tanto affinché la vita di Cristo fosse manifestata attraverso le loro sofferenze. E noi, versetto 12, possiamo essere beati, beato l'uomo che persevera nella prova, perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. E Dio ha promesso, e se Dio ha promesso la corona della vita a quelli che lo amano, noi possiamo dire alla promessa di Dio amen nella nostra mente, nel nostro cuore. Possiamo quindi sostenere, perché abbiamo il perché, per causa dell'amore di Gesù. È così semplice il motivo per sostenere, e quindi c'è una grande gioia. Quando dice nel versetto 12, beato l'uomo, è collegato al versetto 12, al versetto 2, considerate una grande gioia. Una grande gioia è la beatitudine. Per non essere stati sopraffatti, per non aver mollato. Ora il Nuovo Testamento parla di diverse corone, qui in Giacomo dice la corona della vita, che è promessa a tutti quelli che amano Gesù, la corona della giustizia in 2 Timoteo 4:8, per tutti quelli che amano l'apparizione di Gesù, la corona di gloria è promessa a quelli che hanno condotto il gregge di Dio, che riceveranno dal sommo pastore. E poi in Filippesi capitolo 4 versetto 1 dice c'è la corona del vincitore per quelli che hanno conquistato anime. Nel Nuovo Testamento parla di diversi premi che saranno distribuiti al tribunale di Cristo per i credenti. La mia mamma faceva riferimento a un cantico cristiano. Lei diceva: se non avessi mai, le parole di questo cantico, se non avessi mai avuto un problema, non avrei capito che Gesù le poteva risolvere. Dobbiamo avere questo atteggiamento di considerare, è un compito mentale, richiede la fede, considerare una grande gioia quando ci troviamo in prove di vario genere, sapendo che Gesù le può risolvere. E quindi io devo sapere che la mia prova è un'opportunità per dimostrare a Gesù che io lo amo. Io so che sembra una risposta un po' semplice, una conclusione un po' semplice, ma in realtà la vita cristiana è abbastanza semplice. Non dico facile, ma è abbastanza semplice. Poco fa parlavo con una persona proprio a questo riguardo, e dell'essere fedeli a Dio. Lui dice: ma non è semplice. Ho detto: in realtà è semplice, non sarà facile, ma è abbastanza semplice. Il messaggio del versetto 12 è abbastanza semplice, che noi possiamo essere beati se perseveriamo nelle prove, se sappiamo il perché, e il perché è una risposta all'amore di Gesù per noi. Se capisco questo, cambierebbe il mio atteggiamento verso le sfide. Preghiamo insieme.